Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in consol per la parte tecnica Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo a parlare di un'organizzazione a noi cara che è stata più volte ospite da noi, da tempo però che non ci collegavamo, e come i nostri ascoltatori sanno, a noi piace poi tornare anche a parlare con chi è già stato presente per capire come procedono le cose e poi anche laddove ci siano delle novità, altri ulteriori campi d'azioni. E allora parliamo dell'organizzazione Regio Terzo Mondo. Regio Terzo Mondo, Regio, come i nostri più fedeli ascoltatori sapranno, si riferisce a una bella importante città dell'Italia, Reggio Emilia, Reggio nell'Emilia, che si occupa non a caso di paesi in via di sviluppo, altresì detti nel passato anche Terzo Mondo, quindi Regio Terzo Mondo. Ecco qua il nome dell'organizzazione protagonista della puntata di oggi di Magari. Parleremo in particolare di due aree geografiche ben distinte ma unite proprio dal ponte che Regio Terzo Mondo stesso pone nella propria azione. Parleremo in particolare, così ve lo dico già, di Madagascar e di Kosovo. Prima però di entrare nel vivo proprio degli argomenti, che sono anche argomenti molto importanti, delicati, voglio anche ricordarvi che Regio Terzo Mondo è un'organizzazione non governativa di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, che in particolare dal 1973 promuove progetti di cooperazione e solidarietà internazionale nel mondo, nonché attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo in Italia. Infatti vedremo quanto poi sia importante anche la formazione, proprio anche in termini di volontari, di volontariato. Dedicheremo la parte finale della nostra conversazione con i nostri graditi ospiti a questo argomento. E allora, chi sono i nostri graditi ospiti? Gli diamo subito il benvenuto, a cominciare da Michele Zarrelli, che per Regio Terzo Mondo è responsabile dei progetti di salute mentale bioequo in Madagascar. Buongiorno Michele.
Buongiorno.
Allora, ti ho ispanizzato Michele, non credo che me ne vorrai. Michele Zarrelli, che ovviamente alcuni dei nostri ascoltatori ricorderanno, abbiamo già parlato, in effetti proprio con lui torneremo a parlare di Madagascar. E diamo anche il benvenuto a Francesco Gradari, che sempre per Regio Terzo Mondo è responsabile dei progetti in area Balcani. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Lucas e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Grazie a entrambi naturalmente del tempo che ci dedicate quest'oggi. Io vorrei proprio cominciare con Michele Zarrelli. Ho detto poche parole naturalmente sul Regio Terzo Mondo per coloro che magari ancora non la conoscono, per coloro che magari hanno dimenticato come sia nata, quali siano i motivi di ispirazione e quali siano gli obiettivi e le modalità d'azione. Vogliamo sinteticamente ricordare proprio per chi si mette in ascolto con noi quest'oggi che cos'è Regio Terzo Mondo, Michele.
Bene, RTM è un'organizzazione di volontariato internazionale, come tu hai ben detto. Siamo nati nel 1973 grazie a un gruppo di missionari e di volontari laici che furono inviati intorno alla fine degli anni 60 in Madagascar dalla diocesi di Reggio Emilia, e poi dalla visione di Don Mario Prandi, che fu il fondatore delle Case della Carità qui a Reggio Emilia, e dal primo gruppo dei volontari si decise insomma di costituire questa organizzazione per poter rispondere in maniera un po' più strutturata alle richieste che provenivano insomma dalle varie diocesi in Madagascar, che avevano creato questo link con la diocesi a Reggio Emilia. Siamo partiti nel 73, riconosciuti poi dal Ministero Affari Esteri come ONG, organizzazione non governativa, e negli anni abbiamo promosso progetti di cooperazione. Partiti dal Madagascar, siamo andati poi in Centrafrica, siamo finiti in America Latina, in Brasile, per poi arrivare in Medio Oriente, in Kosovo dal 99, dal periodo insomma dopo il termine dei bombardamenti, fino in Palestina. Oggi in particolare siamo principalmente attivi in Madagascar, in Kosovo, stiamo di nuovo lavorando su attività in Palestina e i settori nei quali siamo impegnati sono particolarmente il sanitario, l'agricolo e ovviamente la tutela dei diritti fondamentali delle persone e anche della tutela ambientale. Questo più o meno, insomma, i settori di intervento in linea generale.
Ecco, bravissimo Michele, perché in poco tempo sei riuscito sicuramente a dare un chiaro senso di che cosa sia RTM, ovviamente Regio Terzo Mondo, nel mondo, anche attraverso questo diciamo itinerario storico che dal 1973, e quindi siamo nel 2013, quindi anche un anno importante naturalmente per Regio Terzo Mondo. E allora, tra i paesi, l'abbiamo già sottolineato ulteriormente, l'ha fatto Michele Zarrelli, più importanti per RTM ci sono Madagascar e il Kosovo. Torneremo tra poco in Madagascar, tra l'altro con dei progetti estremamente delicati, importanti, parliamo di progetti di salute mentale, quindi un argomento, un ambito che già nei nostri paesi, come anche l'Italia, è diciamo di difficile diciamo così operabilità, diciamo, e quindi per figurarsi poi in un paese come il Madagascar. Vedremo quindi come si rapporta a questo ambito RTM. Però cominciamo col Kosovo, quindi cominciamo proprio con Francesco Gradari, che ripeto è il responsabile per RTM dei progetti in area Balcani. In Kosovo, diciamo, l'ambito di azione è diverso, anche qui estremamente delicato, non facile. Di che cosa si occupa Francesco RTM in particolare in Kosovo?
Sì, in Kosovo siamo presenti, come diceva appunto Michele, dal 1999, cioè dalla fine del conflitto, dalla fine dei bombardamenti della NATO. La nostra peculiarità è quella di sostanzialmente di non essercene mai andati, nel senso che siamo presenti ininterrottamente da 14 anni. E questa rappresenta, diciamo, una rarità, nel senso che molte organizzazioni internazionali, anche ONG, realtà italiane comunque, sono state presenti per alcuni periodi nel paese, ma ad oggi, a 14 anni di distanza dalla fine del conflitto, in pochi hanno deciso di rimanere. Noi inizialmente ci siamo concentrati sul lavoro di emergenza, quello che c'era da fare appunto dopo il conflitto, quindi ricostruzione di case, piccole infrastrutture. Però abbiamo messo al centro della nostra presenza in Kosovo sin da subito il lavoro forte con le associazioni che si occupano di difesa dei diritti delle donne. E in un primo momento il nostro lavoro negli anni immediatamente dopo la fine dell'emergenza si era concentrato nel lavoro con le associazioni di donne presenti in aree rurali e svantaggiate del paese. E qui, grazie anche al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, abbiamo sviluppato e stiamo ancora sviluppando degli interventi fondamentalmente che puntano in due direzioni. Uno, garantire il diritto all'istruzione attraverso dei corsi di alfabetizzazione per le donne rurali. Penso che ci sia un dato significativo per un paese che comunque, come il Kosovo, ambisce a entrare a far parte dell'Unione Europea: il 10% delle donne è analfabeta in Kosovo. E la seconda direzione è quella del diritto al lavoro, nel senso che cerchiamo di sostenere queste associazioni di donne nel dar vita, nell'avviare microimprese agricole. Anche qui un dato che ci può far riflettere: la disoccupazione femminile in Kosovo è il 70%, nelle aree rurali, quelle in cui operiamo noi, supera il 90%.
Ecco Francesco, questi sono alcuni dati tra l'altro significativi, ti ringraziamo in questo senso perché poi in radio i dati non sono mai facilmente digeribili, però alcuni dati sono essenziali proprio per comprendere anche l'ampiezza di un determinato fenomeno. Come si rapporta? In fondo una cosa importante è proprio la presenza continuativa, 14 anni di presenza continuativa, quindi vi permette anche di conoscere bene la popolazione, il contesto sociale. Ecco, come porta avanti poi concretamente, negli ambiti che hai ben descritto fin qui, la propria azione RTM in Kosovo?
Sì, io direi che possiamo dire che si tratta di un'azione sinergica tra l'Italia e la nostra presenza lì, nel senso che la peculiarità di RTM è quella di avere comunque una propria presenza attraverso dei volontari internazionali che stanno nel paese. Poi chiaramente ci siamo noi qua in Italia che lavoriamo con loro, ma quello che ci contraddistingue è la nostra presenza lì. Noi attualmente in Kosovo abbiamo 4 volontari italiani che sono basate appunto in Kosovo e portano avanti le iniziative che l'organismo ha in quel paese, e lo stesso vale per gli altri paesi in cui siamo presenti. Questo vuol dire che i volontari che partono con RTM, che sono in questo momento con RTM in Kosovo, però non gestiscono solamente le attività che l'organismo ha, ma cerchiamo di guardare sempre un po' avanti, quindi di essere antenne anche dei bisogni della comunità locale. Quindi i volontari che sono giù, da un lato portano avanti le iniziative, ma dall'altro guardano al futuro, guardano a che cosa l'organismo può fare assieme alla realtà locale per migliorare le condizioni di vita della popolazione. E quindi poi, partendo dall'analisi dei bisogni, delle necessità, delle priorità che la comunità locale ci pone, noi studiamo, elaboriamo e poi arriviamo ad implementare degli interventi appunto di cooperazione internazionale.
Ecco, in questo senso, in maniera molto sintetica, una situazione di beneficiari tipici, diciamo, del progetto che portate avanti, in particolare rispetto alla violenza, alle violenze domestiche. Ecco, qual è una storia tipica che possiamo magari raccontare per far capire di che cosa si tratta, anche aiutare queste persone?
Sì, guarda, questo il nostro impegno sul fronte della violenza domestica nasce proprio dal lavoro con le associazioni di donne nelle aree rurali di cui parlavamo prima, nel senso che noi inizialmente non abbiamo mai lavorato sul tema diretto della violenza domestica. Come dicevo prima, lavoravamo sul diritto all'istruzione e il diritto al lavoro. Lavorando fianco a fianco con queste donne e realizzando degli interventi con loro per promuovere i loro diritti, ci siamo resi conto, è impossibile non farlo, che il fenomeno della violenza domestica è un fenomeno estremamente diffuso e molto pervasivo. E quindi siamo partiti proprio dal raccogliere le testimonianze, da raccogliere quello che le donne con le quali lavoravamo nelle campagne ci dicevano, e da lì abbiamo iniziato a guardarci intorno. Siamo arrivati a lavorare dalla violenza domestica partendo proprio dalle donne con cui lavoravamo su altri ambiti. E qui abbiamo scoperto che in Kosovo, dopo la guerra, sono nati dei centri antiviolenza che hanno offerto sostegno a quelle che sono state le donne vittime della violenza etnica durante il conflitto, e quindi donne che hanno deciso di costituirsi in associazione, di formalizzare delle organizzazioni per sostenere altre donne che avevano subito violenza. E quindi ad oggi siamo arrivati ad avere il nostro vero primo e proprio intervento con un focus specifico sulla violenza domestica, in particolare su un fragmento molto, molto delicato, che è quello del reinserimento delle donne vittime di violenza.
Ti ringrazio, anzi, perché hai dato un senso di come si costruisce poi un'azione efficace all'interno di un determinato settore, anche a rischio, come quello che ci hai descritto fin qui. Ecco, forse anche in questo senso la presenza continuativa per lungo tempo di RTM in un paese, in una regione come quella del Kosovo, ha permesso a RTM di comprendere poi come meglio rapportarsi, in questo caso, ai beneficiari del progetto Revive. Però io vorrei a questo punto trasferirmi, perché poi il tempo passa molto rapidamente, e noi abbiamo anche la fortuna di avere in collegamento Michele Zarrelli, che in particolare, come dicevo a inizio collegamento, è responsabile dei progetti salute mentale e bioeco in Madagascar. Di Madagascar abbiamo parlato più volte proprio con te, Michele, qui alla trasmissione Magari, e collegandosi con RTM. Voi però adesso avete aperto anche un ulteriore fronte, se così si può dire, quello dei progetti di salute mentale. Che cosa fate effettivamente a Madagascar? Qual è la situazione in cui vi siete trovati di fronte affrontando questo argomento?
Beh, diciamo che RTM era già da anni che lavorava sul settore sanitario. La salute mentale era un qualcosa di marginale, fino ad oggi non ancora toccato, ma che con gli anni è diventato sempre più importante, sempre più necessario metterci impegno e dedizione per poter cambiare una situazione che è estremamente frustrante. Ricordo, insomma, l'Italia degli anni prima della legge Basaglia, ecco, il Madagascar possiamo viverlo e vederlo in questo modo, un paese dove ancora non c'è una legge sulla salute mentale, dove ancora la salute mentale e quindi le persone malate mentali sono viste come persone problematiche da rinchiudere o perlomeno da non far vedere alla società, perché persone indemoniate addirittura, o perché persone che possono creare problemi e fastidi per la famiglia in genere. Noi siamo partiti nel 2011 attraverso un finanziamento dell'Unione Europea, è un progetto pilota, fino alla nascita di questo progetto non c'era nulla in Madagascar, e inoltre anche la psichiatria, la neuropsichiatria legata alla salute mentale era un tema completamente nuovo. In Madagascar, in tutto il paese, ci sono circa 10-15 medici neuropsichiatri che sono specializzati e che lavorano sulla salute mentale, dove invece il problema della malattia è diffuso su tutto il paese. Nella sola regione dove siamo noi presenti si parla di almeno 2.000-2.500 malati mentali, di cui 600-700 bambini.
Cosa fate poi nello specifico proprio?
Nello specifico, allora, abbiamo lavorato innanzitutto con i medici di base, quindi con i centri sanitari di base, in modo da permettere loro di avere una formazione, diciamo, specialistica, che potessero in un qualche modo prendersi carico, cura e diagnosticare la malattia. Quindi il primo approccio, il verificare l'esistenza o meno di una malattia di tipo mentale. Quindi una formazione ai medici e agli operatori sanitari e agli infermieri. Tutto questo lavoro poi dopo è stato sviluppato e portato avanti anche a livello sociale, ovvero si è cercato di lavorare con la società civile attraverso le associazioni locali che già erano impegnate magari in problemi sanitari di diverso tipo, di ampliare il loro lavoro e la loro ricerca sul campo, sul territorio di persone che avessero bisogno anche all'ambito della salute mentale. Quindi abbiamo adattato degli strumenti che qui vengono utilizzati normalmente per poter aiutare loro a individuare, scegliere e magari trovare i malati che trovavano nella strada o nelle famiglie verso le strutture sanitarie, dove c'erano questi medici che abbiamo formato sulla presa in carico e sulla cura dei malati. Oltre a questo, stiamo cercando nelle scuole di fare l'integrazione per i bambini. Il sistema scolastico non prevede l'integrazione di bambini malati mentali, quindi stiamo provando nelle classi integrate che già esistono in Madagascar di far inserire anche questi bambini e di convincere anche le famiglie a mandare i bambini malati a scuola, perché fino ad oggi questo non avveniva per le questioni dette prima, vergogna o paura o comunque impossibilità di prendersi proprio cura, di saper come prendersi cura di queste persone malate, insomma.
Ecco Michele, in questo senso, perché poi ovviamente ci saranno ulteriori collegamenti con RTM, per fortuna abbiamo la possibilità di farli, ci farà sicuramente piacere, però abbiamo proprio il tempo che vola via. Però ecco, chi volesse, per esempio, anche in termini, noi abbiamo accennato proprio un minuto per dire questo, anche a livello di persone che ascoltando, ecco, argomenti come questi, salute mentale, violenze domestiche, chi volesse anche da fuori entrare in contatto con voi, c'è la possibilità, diciamo così, di un percorso anche di formazione? Voi curate molto la formazione a livello di volontari, Michele?
Assolutamente sì, RTM, il suo punto di forza sono i volontari, lavoriamo da sempre con i volontari, quindi tutte le persone che hanno voglia, interesse, tempo e disponibilità di poter dedicare le loro competenze, la loro persona, insomma, alle attività che noi facciamo, noi siamo qui ad accoglierli, pronti ad inviarli anche eventualmente sul campo. Facciamo formazione attraverso un periodo di conoscenza qui in Italia che si chiama Villa Boretti, e poi eventualmente nel momento in cui si decide di inviare qualche persona sul progetto, una formazione di un mese circa qui negli uffici con noi sulle tematiche del progetto stesso, e poi dopo c'è il servizio volontario internazionale che può permettere a chi è interessato di venire, di entrare in contatto con noi, e poi il nostro, insomma, attraverso i campi estivi.
Sono molti effettivamente le modalità proprio di entrare anche in contatto con la realtà di azione di Regio Terzo Mondo. Voglio ricordare in conclusione anche il sito internet www.regioterzomondo.org, regioterzomondo.org, per conoscere anche ulteriormente le attività di RTM. Io ringrazio, per quanto riguarda la descrizione delle attività, dell'azione in particolare di RTM in Madagascar e in Kosovo, i nostri graditi ospiti, quindi Michele Zarrelli, responsabile del progetto progetti salute mentale bioeco in Madagascar. Grazie Michele.
Grazie a te.
E grazie naturalmente per quanto riguarda invece il Kosovo, di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione. Ringraziamo Francesco Gradari, che è il responsabile progetti Area Balcani. Grazie Francesco.
Grazie a voi.
E per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105. Per quanto riguarda magari il mondo com'è e come potrebbe essere, appuntamento alla settimana prossima e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.